In altre parole.
Ultima puntata della settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite Giulia Galeotti, collega giornalista, responsabile delle pagine culturali del settimanale Quattro Pagine dell'Osservatore Romano, direttrice della rivista Ombre e Luci. Giulia Galeotti, che è anche saggista, le dobbiamo Storia dell'aborto del 2003, Storia del voto alle donne in Italia del 2006, In cerca del padre del 2009, Storia dei trapianti da vivente del 2012, Il velo del 2016 e di quest'anno Siamo una rivoluzione, Vita di Dorothy Day. Giulia Galeotti, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno Massimo Zenari, buongiorno a chi ci ascolta.
È soprattutto della donna che ci siamo occupati nel corso delle nostre conversazioni, del suo ruolo nella nostra società, delle sue lotte, delle sue conquiste, osservando le cose anche da prospettive curiose, come abbiamo fatto ieri prendendo lo spunto dall'invenzione della lavabiancheria meccanica e le sue conseguenze sociali, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quando la lavabiancheria è diventata elettrica. Oggi ci lasciamo guardando al Natale, che si avvicina rapidamente, sono giorni di shopping nel limite delle possibilità di ognuno e di regali. Più seriamente, Giulia Galeotti, l'occasione per riflettere sul senso e sul significato del dono.
Questo è un altro grandissimo tema. Allora, inizierei da qualche dato oggettivo. Perché si abbia un dono servono tre elementi, diciamo così, pacifici. Allora, serve un soggetto che compie l'azione di cedere un bene, materiale o immateriale che sia, a titolo gratuito. Ovviamente la presenza di un prezzo, di un corrispettivo, trasforma il gesto in uno scambio. Il secondo elemento è quello che si deve trattare di una cessione senza possibilità di revoca, quindi perdita definitiva del bene donato, elemento questo che lo distingue dal prestito. Il terzo aspetto è necessario poi che il destinatario, noto o ignoto che sia, risulti dal gesto della donazione in qualche modo accresciuto. E fin qui, diciamo, siamo più o meno tutti d'accordo. Il problema invece sorge intorno al concetto della reciprocità. Perché si abbia un dono, la reciprocità è compatibile, è incompatibile, è necessaria. E qui nel 1925 uscì quel saggio fondamentale, saggio sul dono, dell'antropologo e sociologo francese Marcel Mauss, in cui lui spiegava come il dono si articoli in una tripartizione: dare, ricevere e ricambiare. E sarebbe questa tripartizione ad aver posto le basi per la teoria che è stata poi definita del fatto sociale, e cioè le relazioni umane nascono dallo scambio che viene avviato con un dono di una parte all'altra, la quale poi a sua volta si sentirà in obbligo di contraccambiare, e così nasce una catena in qualche modo di scambi ed è assicurata la armonia tra le persone. Ecco, intorno però a questo aspetto della reciprocità si sono interrogati tanti negli anni a venire. Pensiamo a Derrida, che invece nega assolutamente la possibilità che il dono possa essere compatibile con la reciprocità, dove anche questo sicuramente è un aspetto molto, molto interessante, la purezza assoluta del dono. Il problema è però che in questo modo noi il dono quasi non riusciamo più nemmeno a pensarlo. Perché? Perché qualsiasi rapporto umano in questo modo, se la reciprocità deve essere esclusa, è bloccato. Quindi forse, e adesso farò un esempio pratico perché sì, sennò siamo un pochino troppo teorici. La presenza della reciprocità intesa in senso ampio non ne altera forse l'essenza. E faccio un esempio. Allora, ci sono molti racconti, molte testimonianze legate alla guerra, che dalla prima guerra mondiale fino a tutta la tragedia dell'ex Jugoslavia, in cui genitori di figli al fronte hanno raccontato di aver accolto, curato, nutrito, accudito, nascosto soldati nemici disperati o in fuga. Perché? Perché la speranza di questi genitori che accoglievano questi giovani nemici, no, che erano appunto gli altri, era che dall'altra parte del fronte ci fossero dei genitori che a loro volta si prendessero cura dei loro figli. Sì. Ecco, questo secondo me è un'immagine molto potente, no? di questa non incompatibilità tra dono e reciprocità.
Senta, esatto. Giulia Galeotti, il discorso evidentemente è molto complesso, anche perché l'atto di donare può essere interpretato in vari modi, già lo si capisce dal dibattito che c'è attorno all'idea di reciprocità. Può essere anche interpretato, vissuto come un gesto ambiguo a seconda del livello di reciprocità che ci si aspetta, oppure potrebbe essere quasi scandaloso a volte, può essere eccessivo il dono per certi versi. Perché non capiamo fino in fondo il valore anche simbolico di questo gesto così importante?
Esattamente, esattamente, nel senso c'è un'ambiguità che in tanti hanno sottolineato, no? Perché cosa fa il dono in qualche modo? Il donatore acquisisce una forma di potere nei confronti del donatario, un potere che nella migliore delle ipotesi è quello di costringerlo alla reciprocità, nella peggiore, quando il donatario non è in grado di ricambiare, ovviamente lo mette in uno stato permanente di soggezione. E forse però, per rispondere alla sua domanda, il vero scandalo del dono, della donazione, l'autentica difficoltà a comprenderlo in tutta la sua portata, innanzitutto teorica, no? Oltre che pratica, forse potrebbe risiedere nel fatto che il dono si muove su binari, risponde a parametri diversi da quelli della giustizia. Il dono manda un po' in frantumi quella nostra idea di equivalenza e simmetria, magari male applicata, ma che è abbastanza, diciamo così, ci incoraggia, no? ci in qualche modo. Il dono è lontano da quell'idea di giustizia omologante, indifferente, neutrale. Il dono non è giusto, per definizione non è logico, non risponde a conseguenzialità economiche. Allora la domanda, secondo me, da porci è: perché si dona? Questo è, no, il grande interrogativo.
Sì,
perché
sì.
L'umanità dona? Allora c'è, se posso fare una piccola parentesi letteraria, un romanzo, l'ultimo romanzo di Pat Baker, Il pianto delle troie. Pat Baker sta diciamo così riscrivendo per i lettori di oggi la guerra di Troia e tutti i miti collegati dall'ottica delle donne femminili, quindi è un ribaltamento, no?
Sì.
del piano. E il pianto delle troiane, la Lio narrante è Briseide. Ecco, c'è una frase che a un certo punto Briseide dice che dopo un momento particolarmente duro, uno stupro particolarmente violento, è stata accudita da Ifi, un'altra schiava, e Briseide a un certo punto dice: non potevo sdebitarmi con Ifi, perché intanto è stata portata da un altro padrone lontano, eccetera, ma potevo mettere in circolo la sua gentilezza. E questa, secondo me, è un'immagine molto bella del dono. Si dona per creare rapporti sociali, si dona per rompere la solitudine, per collegarsi al prossimo. Che poi, se noi ci pensiamo bene, donare è rischiare, no? Io donando non ho la certezza che il mio gesto verrà apprezzato,
certo,
contraccambiato,
certo.
No? E quindi il dono è forse uno dei gesti per eccellenza che privo di garanzie per colui che in qualche modo lo fa.
Senta, Giulia Galeotti, al tema del dono io credo che potremmo collegare anche uno dei suoi lavori. Ora, io so che così apro una parentesi che potrebbe durare tantissimo, ma voglio lo stesso accennare a questo, alla storia dei trapianti da vivente. Ecco, è un gesto di una forza e di una potenza dirompente, io credo. Che rapporto c'è con il dono?
Sì, allora guardi, questa volta sarò brava, sarò telegrafica nella risposta. Però è effettivamente il tema del dono è importantissimo, specie in un istituto che poi è legale sia in Svizzera che in Italia, che è quello della donazione samaritana. La donazione samaritana è una donazione che si ha quando un soggetto vivente, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, decide di privarsi di un organo, che poi oggi di fatto è un rene, a beneficio di un estraneo che ne abbia bisogno. Ecco, questo gesto diventa l'emblema, da un lato, da chi è contrario, si dice questa è follia allo stato puro, no? Io mi privo di un organo per un estraneo, perché il quid della specificità della donazione samaritana sta proprio nella estraneità totale dei soggetti coinvolti. Il donatore ricevente non solo non hanno nessun legame parentale, affettivo, amicale, eccetera, ma non si conoscono. E invece dall'altro canto la donazione samaritana può invece diventare proprio l'espressione dell'altruismo allo stato più puro, in qualche modo, perché proprio diventa l'emblema del riconoscimento di un legame di interdipendenza che accomuna tutti gli esseri umani.
Sì, sicuramente è anche un aspetto estremamente delicato che riguarda poi l'intimità di tutti, il rapporto col proprio essere, perché donare una parte di sé fisicamente non è proprio un gesto semplicissimo, al di là dell'idea che si possa avere di dono. Giulia Galeotti, noi siamo arrivati ai saluti e non so se vuole aggiungere qualcosa in merito a quanto stiamo dicendo.
Allora sì, sempre promettendola di essere telegrafica, diciamo nel finale. Allora io sì, vi lascerei con un piccolo particolare, un piccolo accenno che c'è in un romanzo di Melania Mazzucco, una scrittrice che conoscerete sicuramente,
sì,
che io
sì.
amo molto. Questo è un romanzo del 2016, Io sono con te, storia di Brigitte, e racconta la storia di questa donna infermiera congolese costretta da un momento all'altro a fuggire dal suo paese, perché ha accudito qualcuno che è un nemico pubblico, e quindi l'autorità prima la incarcera, poi lei riesce a fuggire, c'è tutta questa fuga rocambolesca, anche molto dolorosa, molto, molto difficile, e arriva in Italia, è una clandestina, vive per strada, fa la fame, finché incontra il centro Assalli, che in qualche modo la aiuta poi, no, a riprendere in mano la sua vita. Ebbene, l'episodio con cui vi volevo lasciare, che poi focalizza, no, questo,
sì,
aspetto un po' del dono di cui abbiamo parlato, è che a un certo punto lei viene accolta in una parrocchia romana. Allora questa parrocchia le dà una stanza e le dà una piccola somma settimanale, diciamo un regalo, no, che lei può spendere, se non che Brigitte non è libera di fare quello che vuole con questo dono, perché è vincolata al fatto di andare a comprare del cibo al suo mercato. E quindi c'è questa scena settimanale in cui i ragazzi dell'oratorio accompagnano questa donna adulta, no, a fare questa spesa. Il problema è che Brigitte non ha fame. Brigitte è stata da un giorno all'altro strappata ai suoi quattro figli, a tutta la sua comunità, quindi quello di cui questa donna avrebbe bisogno sarebbe di una ricarica del telefono per poter parlare coi suoi cari, e questa è una cosa che non può fare. Ecco, è un dettaglio in un romanzo che ha molte altre cose insieme, però ecco, forse è un modo per salutarci al termine di questa settimana in cui abbiamo parlato poi tanto di relazioni, no,
sì,
declinate,
sì, sì, sì,
in forma diversa, di riscoprire un po' questa voglia di difficilissimo, chiaramente è un augurio, ma gli auguri sono sempre molto, noi puntiamo molto in alto, no, per realizzare,
sì,
almeno quello che è più vicino. Ecco, questa voglia di rimettere in circolo la gentilezza, fidandoci anche del prossimo.
Giulia Galeotti ha citato Melania Mazzucco, io ricordo che è stata nostra ospite proprio lunedì in un incontro allo studio 2 della nostra radio dal titolo Un museo tutto per sé, quindi davvero come la chiusura di un cerchio. Io la ringrazio davvero tanto per essere stata con noi questa settimana, davvero ci ha travolto col suo entusiasmo e ci ha travolto di idee e di spunti davvero importanti di riflessione. Tanti auguri, buone feste allora e buoni doni.
Grazie, grazie a voi, è stato molto, molto stimolante anche per me, e buon Natale. Rete 2.